La Via per l'Impero, il podcast di geopolitica di Imperium Aureum. I migliori interventi in versione audio dei più autorevoli esperti di geopolitica e relazioni internazionali, per formarci un'idea su ciò che accade e capire quale sia il nostro posto nel mondo.
L'episodio di oggi è tratto da una presentazione del libro Geopolitica Umana di Dario Fabbri, in cui Fabbri ha modo di analizzare molti degli aspetti trattati nel libro, che sono poi alla fine quelli che tratta abitualmente nei suoi interventi, e in cui l'intervistatore, che è Giuseppe Sarcina o Sarcina, non so esattamente come si dica, che è un giornalista del Corriere della Sera, ha modo anche di porgli delle domande che vanno in alcuni casi contro le tesi sostenute da Fabbri all'interno del suo libro. Le risposte sono abbastanza interessanti. Un intervento recente, ovviamente c'è il link per vedere il video su YouTube, e buon ascolto a tutti.
Intanto buonasera a tutti, grazie a Giuseppe per questa introduzione, grazie soprattutto a voi per essere qui e l'organizzazione. Saluto addirittura il sindaco che è qui insieme al nostro amico Guido Canali, che e anche lui è passato a trovarci. Sono molto contento. L'occasione di raccontare il mio libro, per carità, non è l'unico strumento, questo non, insomma, ho evidentemente un germe di follia, ma non fino a tanto solipsismo, però credo, altrimenti insomma non l'avrei scritto, che un dibattito intorno ad un libro come questo possa servire almeno a ragionare un po' intorno alle cose del mondo, e soprattutto a trovare una forma di variazione agli approcci ai quali siamo più usi, quindi quello politologico anziché quello economico. Questo è un libro, visto che tu mi hai chiesto che cos'è la geopolitica umana, che se dovessi trovare alla geopolitica umana un pregio, il pregio principale è quello di provare, perché poi riuscirci fino in fondo, siamo esseri umani, è pressoché impossibile, ma provare a calarsi nello sguardo degli altri. Cioè provare a rovesciare il nostro disguardo sulle cose del mondo. Ma gli altri chi? Gli altri sono gli altri popoli, cioè quelli che anzitutto non sono occidentali, ma che soprattutto sono altri popoli. E già in questa affermazione c'è una chiara dimensione eterodossa rispetto a quello che ci viene raccontato, insegnato, eccetera. A noi più o meno è stato detto che i popoli non esistono più, che si sono estinti, cioè che esistono gli individui, i cittadini nella loro eccezionale individualità, quindi cioè dai cittadini del mondo a quelli dell'universo fino a Marte, ma i popoli no, sono stati espunti dal nostro ragionamento. In senso giuridico e politico l'individuo, il cittadino, viene posto, quello che si chiamava il citoyen, viene posto al centro del ragionamento dalla Rivoluzione francese, e da allora abbiamo proseguito su questa china, soprattutto dalla seconda metà del Novecento. Quindi già prendere lo sguardo degli altri popoli è eversivo, nel momento che i popoli non esistono più, o così ci è stato detto, in realtà esistono, determinano le nostre vite tutti i giorni, stanno benissimo peraltro lontani dall'Occidente. L'altro elemento di questo tipo di approccio è stabilire che il resto dell'umanità non ha noi come evoluzione ultima, che invece anche questo, pure se non lo diciamo più ad alta voce, tutto sommato implicitamente ci crediamo. In che modo? Noi giudichiamo gli altri attraverso categorie che sono soltanto le nostre. Il tasso di democrazia, che è soltanto occidentale, ma che noi utilizziamo come strumento per giudicare gli altri. Quanta democrazia hanno? Se non ne hanno nessuna o punta, come direbbero i toscani, beh allora sono rimasti molto indietro, oppure c'è un cattivone, quasi sempre un tiranno, che impedisce loro di arrivare a tanto, oppure sono proprio un po' scemi e non hanno capito verso quale orizzonte guardare. Questo tipo di approccio che non esiste, eppure informa le nostre dolcissime conversazioni sul mondo, che sono molto da circolo del tennis, quindi tutto l'aspetto enfatico sulle elezioni, lo stesso elemento elettorale, che per carità noi facciamo questo mestiere, serve anche a creare attenzione su argomenti, parliamoci chiaro, che altrimenti voglio dire, di Iran non si parlerebbe senza le elezioni, ai noi anziché, non so, di Russia, quindi paesi dove le elezioni sono finte per come le possiamo immaginare da qui, ma il punto delle elezioni è proprio il loro individualismo, cioè si vota singolarmente. La prima obiezione da porre: ma com'è possibile, se tre quarti dell'umanità non riconosce l'individuo, com'è possibile che noi applichiamo a loro categorie elettorali? Traduco. La stragrande maggioranza dell'umanità riconosce solo la collettività, solo la comunità, che è più importante dell'individuo, e vota secondo sentimento collettivo quando vota, e di solito neanche vota. Se noi vediamo che quando ci sono celebrate le elezioni in Afghanistan, non è che l'individuo vota di per sé, vota per appartenenza ad una tribù, per appartenenza ad una nazione. Se siamo in Pakistan, Pakistan è un acronimo formato dalle iniziali delle nazioni che compongono quella che è la partizione occidentale dell'India, che fu britannica. Cioè, non è che votano come può votare un cittadino del cantone di Arau, ma non perché sono scemi, non credono che l'individuo sia sopra la collettività, ma al contrario, pensano che la collettività sia sopra l'individuo. Ti ridò la palla, ricordando peraltro non solo che tutto questo è mediamente incomprensibile, visto che noi comunque continueremo, non ne ho dubbi, a giudicare gli altri attraverso nostre categorie, quindi per chi votano, possono votare, quanta democrazia hanno, che economia hanno, altro elemento che per la stragrande maggioranza dell'umanità non ha un valore. Cioè, la grande maggioranza dell'umanità non campa di economia, quindi ha voglia di giudicarli. Quindi poi arrivano le domande classiche: come mai le sanzioni non piegano i russi? Perché non vivono di economia. Come mai le sanzioni non piegano gli iraniani? Perché non vivono di economia. Potremmo proseguire, mentre piegherebbero molto volentieri noi, che di economia campiamo. Noi in Europa occidentale, intendo, non solo in Italia. Cioè, questo rovesciamento del punto di vista, molto doloroso, è molto più semplice avere una visione del mondo dicotomica. C'è il buono, c'è il cattivo, e poi c'è il cattivone, che è quello che impedisce a tutti gli altri di vivere come noi, perché se non ci fosse Putin, i russi vivrebbero, non ne siamo sicuri, incrociando appunto il cantone d'Arau con Andorra. Loro vorrebbero essere il Lussemburgo, ma Putin impedisce ai russi di diventare il Lussemburgo. Queste sciocchezze, esattamente ciò su cui si fonda la nostra visione del mondo, che è dicotomica, serve per combattere battaglie all'ora dell'aperitivo, ma non descrive il mondo per com'è. Molto più faticoso e doloroso calarsi nello sguardo degli altri e stabilire che cosa vogliono, e molto spesso, se non sempre, non coincide con ciò che noi immaginiamo per loro, e loro non ne vogliono sapere. Quindi non so se ho spiegato qual è l'approccio umano della geopolitica, ma il tentativo è questo qua.
Ecco, io direi a questo punto di entrare proprio nel cuore, no, della tesi del libro, e poi, se sei d'accordo, utilizzare questo approccio, questo modello, per esaminare un po' gli argomenti più d'attualità, le crisi che ci stanno di fronte in questa fase. Quindi la tua tesi sostanzialmente mi pare sia questa: nella storia, tu fai una lunga ricostruzione storica, bisogna distinguere non tanto sulla base appunto di culture o di sistemi economici, ma guardando agli uomini, al loro atteggiamento profondo, allo spirito dei popoli. E quindi tu fai una grande distinzione tra i popoli che aspirano, sono una potenza, perché hanno nel loro corpo, nella loro indole, questo atteggiamento, e altri popoli invece che sono destinati in qualche misura o a soccombere, anzi è successo, tu lo racconti in tanti casi, oppure entrare in una sfera di influenza dei paesi e delle potenze dominanti. Il motore di questo meccanismo, e questo è un punto molto forte che tu sollevi, è la violenza. Cioè la violenza, che è l'unico motore che riesce a stabilire degli equilibri di forza nel mondo e a quindi disegnare anche la mappa della geopolitica umana. È così? Puoi elaborare su questo?
Mettiamola in questo modo: la violenza non è il motore delle vicende, la violenza è lo strumento che purtroppo da sempre, non è mai capitato il contrario, ai noi, le grandi collettività hanno utilizzato per perseguire i loro obiettivi. Ma quello che tu dicevi è corretto, cioè quando siamo davanti ad, anzitutto dobbiamo stabilire che siamo davanti ad un popolo, e già per noi è incomprensibile, perché noi diciamo: no, sono cittadini, hanno 100 opinioni diverse. Certo, tutti gli esseri umani hanno, anche la parte più interessante di un essere umano è quando contraddice se stesso. Quindi figurarsi se i russi o gli iraniani o gli americani non hanno al loro interno miliardi di opinioni diverse, anche quando sono 100, 200, 300 milioni, figurarsi. Ma ciò che comunque un popolo ha, anche contro la sua volontà, è un ethos, cioè un costume, un modo di stare al mondo che è indipendente dalla sua volontà. Perché si è diventato in un tel antichissimo, che è un portato culturale, che fa parte delle cose, che trascende per appunto i desiderata di ciascuno. No? Diceva il poeta, sono nato in misuri contro la mia volontà. Cioè, nel senso, l'ethos che ci racconta non l'abbiamo creato noi, non ne siamo artefici. Una volta stabilito che abbiamo davanti dei popoli, dobbiamo chiederci di che cosa vivono. E anche qui la risposta che tendiamo a darci sempre con il nostro occhio occidentalista è che tutti vivono come facciamo noi, che siamo post-storici, cioè per noi la storia è finita, quindi a noi, per noi il centro delle cose è la qualità della vita. Ma le grandi civiltà del nostro tempo, che poi sono le potenze, sono gli Stati Uniti d'America e i loro nemici, questi sono, non vivono di qualità della vita. Ma di che cosa vivono? Vivono di un sostantivo che a noi fa molto ridere, che noi usiamo in maniera farsesca, campano di gloria. Noi diciamo che vengo per la gloria, che lavoro per la gloria. Ecco, le grandi potenze del pianeta vivono proprio di questo, cioè di gloria. Ma che vuol dire in modo mangiabile da raccontare a cena? Vogliono stare nei libri di storia. Cioè di che cosa si saziano i russi che non hanno da mangiare, spesso non hanno i denti, non hanno diritti politici di cui non hanno nessuna nostalgia, non hanno di fatto un'economia, esportano ciò che non producono, esportano ciò che estraggono. Di che cosa campano? Del fatto che si dicono che sono temuti dagli altri, che hanno una sfera di influenza, che rimarranno, che quest'era sarà segnata anche dai loro movimenti, più o meno violenti. Esattamente ciò di cui campa un americano che vive, non lo so, nell'Iowa, che vive col fucile alla caviglia, che ha sicuramente un parente che o è in guerra o già c'è stato o è tornato o non è tornato proprio, che non ha uno stato sociale, che a sua volta non ha i denti, che si sente dimenticato, che è d'origini tedesche come quasi tutti gli americani dell'America profonda, eccetera, eccetera. Però che cosa ti dice? Noi siamo il numero uno, noi siamo la prima potenza del pianeta. Questa epoca si chiama Pax Americana, non lo dice in latino ovviamente, ma questo intende, cioè noi rimarremo nella storia così. Quindi quando noi guardiamo, così stesso ragionamento farebbero gli iraniani oppure, non lo so, i turchi, sebbene un membro della NATO ma un antagonista fisiologico degli americani, i cinesi, neppure a dirlo, cioè sono oggetti per cui l'economia è uno strumento della potenza, non si vive di economia per l'economia, che è invece quello che facciamo noi. E nelle varie fasi storiche questa distinzione tra quelli che sono poi satelliti di un impero, cioè noi altri, e invece le potenze principali c'è sempre stata, cioè la storia non si è mai esaurita. Ma ogni volta che si vive in una fase alta di un impero, chi ne è dentro, cioè i membri che sono poi i satelliti, i romani li chiamavano i clientes dell'impero, in questo caso noi, che siamo, mamma e papà ci hanno detto che siamo molto importanti, quindi noi ci definiamo alleati degli americani, questo li fa molto ridere, però non siamo province perché ci fa impressione, però noi che siamo satelliti degli americani, noi siamo stati avviati all'economia, noi da bravi italiani non abbiamo fatto nessuno sforzo, ci siamo andati volentieri, ma anche i romani lo facevano, cioè i clienti si vanno avviati all'economia, perché l'economia è la parte innocua dell'esistenza, non è potenza se declinata in sé per sé. Questo succede anche adesso, con i nostri strumenti noi fatichiamo, perché noi seguiamo l'aspetto economico, la storia è finita, le guerre non si fanno solo se c'è un interesse, invece sono popoli, quindi si fanno anche solo per sentimento, i russi invadono l'Ucraina, lo fanno perché? Perché se ne infischiano delle istanze degli ucraini, perché sono razzisti, perché pensano che quel territorio sia il loro, perché pensano che gli ucraini siano loro. Cioè questo accade anche tra i popoli, il senso di possesso di un popolo verso un altro non è solo per il suo territorio, è per il popolo stesso. Cioè i russi sono convinti che gli ucraini appartengano ai russi, proprio gli ucraini, gli esseri umani. Se voi parlate con un russo di qualsiasi estrazione, dopo un po' ve lo dice, ma gli ucraini mica esistono. Cioè sono russi. Sono russi che non parlano bene il russo, ma lasciamo stare. Però mica non possono stare da soli, perché sono nostri. Cioè, esattamente come fanno col senso del possesso, anche criminale, spesso e volentieri la cronaca zeppa in noi di casi come questi, lo stesso vale anche per i popoli. Cioè, l'idea è che il sentimento di ogni matrice, che sia schifoso, alto, osceno, nobile, muova le principali collettività del pianeta, anche quando noi pensiamo che questo sia estinto, ciò che non ci appartenga più, e spesso e volentieri poi tradisce ciò che immaginiamo. Porto un esempio e chiudo su questo argomento. Ogni volta che si genera una rivolta in un grande paese o piccolo, ma soprattutto in un grande paese del pianeta, noi da qui, dalle nostre camerette, esultiamo e diciamo: oh, finalmente ci hanno messo un po', però hanno capito che vogliono vivere come noi. Che ne so, l'Iran, rivolta di settembre 2022 in Iran. Da qui aiutiamo gli iraniani, tifiamo per, duriamo poco perché dopo arriva l'aperitivo e ce ne dimentichiamo, però tifiamo per gli iraniani, finalmente. Gli iraniani stanno, in tutte le loro declinazioni, stanno al mondo più o meno da 27 secoli. Secondo il nostro modo di ragionare, adesso hanno capito che devono vivere come noi, quindi vogliono una società, sempre secondo noi, che sia identica alla nostra, una forma di democrazia postorica, minimalista, economicistica. Essenzialmente si dovrebbero baloccare tra l'aperitivo e le serie televisive, che è ciò di cui campiamo noi. Ci hanno messo appunto 27 secoli, ma l'hanno capito. Poi succedono cose strane. L'ultima rivolta iraniana scoppia, la miccia è l'uccisione barbara di una giovane ragazza di passaporto iraniano ma di etnia curda, teniamola a mente, nel settembre 2022, perché accusata dalla polizia morale locale di non aver indossato propriamente il volo, il velo ovviamente. Ed è un momento davvero tragico. Si genera una protesta di piazza, in maniera iniziale sono le donne che eroicamente scendono in piazza, poi arrivano anche gli uomini, eccetera, eccetera. Vista da qui, l'Iran vuole vivere come noi, però quei cattivi, e sono cattivi per davvero, che sono gli ayatollah del regime islamico, impediscono alla popolazione iraniana di vivere come noi. Questo è il nostro ragionamento sull'Iran, che noi applichiamo a tutti. Poi succedono cose strane. Il momento di massima tensione di quella rivolta, siamo nell'ottobre 2022, quindi un mese e mezzo dopo l'uccisione della giovane curda, avviene quando centinaia di migliaia di manifestanti annunciano di voler andare al sito archeologico di Pasargade. Siamo nel mese di Aban, che corrisponde tra l'ottobre e novembre del nostro calendario, calendario persiano e lunare. Ma fare che? Vogliono andare a fare nel sito archeologico di Pasargade? Vogliono andare sulla tomba di Ciro il Grande. Perché? Perché esattamente in quel giorno, millenni prima, Ciro il Grande, dell'impero Achemenide, entrava trionfante e spumeggiante a Babilonia. Ma già questo dice, c'è qualcosa che non torna. Le stesse donne che pretendevano i pari diritti, e meno male, degli uomini, vogliono andare a celebrare l'ingresso di Ciro il Grande a Babilonia di qualche millennio prima. Sicuri che vogliono vivere di aperitivo e serie televisive? Un dubbio viene, perlomeno non le nostre. E poi le guardiamo e hanno dei gioielli peculiari. Indossano gioielli di fattura zoroastriana. Cioè, ma i persiani, quindi i proto-iranici, non sono zoroastriani dal nostro alto medioevo, da quando arrivarono gli arabi che con la spada li convertirono inizialmente al sunnismo. Poi i persiani sono l'opposto geometrico degli arabi, si disprezzano vicendevolmente. I persiani sono imparentati con noi, sono indoeuropei, anche la lingua che sto utilizzando adesso, che è una corruzione del fiorentino in quanto tale, ma discendente dal latino, e quindi il latino a sua volta ha un sostrato del sanscrito. Il sanscrito l'hanno creato gli iranici quando hanno creato la loro prima migrazione, cioè dai monti Zagros sono andati al subcontinente indiano. Poi sono tornati a casa e hanno detto no, quella, parliamo di a spanne 3.000 anni fa, quasi 4, tornano a casa e dicono no, però noi quella cultura, che è la cultura vedica, che sarebbe l'antelitteram dell'induismo, noi non la riconosciamo più, non è nostra, e creano lo zoroastrismo, che influenzerà anche il cristianesimo, è la prima religione conosciuta in Occidente che ha un elemento messianico, cioè attende l'arrivo di un messia, che influenzerà, e in realtà è una forma osmotica, anche l'ebraismo ovviamente, il cristianesimo è la principale eresia dell'ebraismo e da lì viene, ma un'eresia dello zoroastrismo, che è quella centrata su Mitra, si diffonderà anche nell'impero romano. I romani la porteranno in Gran Bretagna, la ragione per cui ancora oggi in inglese la domenica si dice il giorno del sole, Sunday, perché il sole era Mitra, eresia dello zoroastrismo. Questo per dire che cosa? Che le donne persiane non vogliono vivere come noi, ma non ci pensano nemmeno. Vogliono sempre un impero, sempre il loro, meno islamico, più preislamico, si rifanno gli Achemenidi, si rifanno a Zarathustra, quello di Nietzsche per capirci, e pretendono di stare al mondo come dicono loro, non come diciamo noi. C'eravamo già cascati, e chiudo davvero, nel 78-79, quando gli italiani ne hanno fatta una di rivoluzione, questa è una rivolta abortita, tra il 78 e il 79 fece una rivoluzione che riuscì. Anche allora, se vi andate a vedere le medesime conversazioni sul mondo da circolo del tennis, c'era chi diceva aiutiamoli, vogliono vivere come noi, si ribellano allo Shah perché lo Shah Pahlavi era, e lo era davvero, un dittatore, un tiranno, e questi vogliono vivere come noi, ne siamo sicuri. Michel Foucault, prima marxista, poi rinnegò il marxismo, eccetera, fu avvertito, viveva ed insegnava a Parigi, fu avvertito che in un sobborgo di Parigi si era stabilito, siamo nell'autunno del 78, quello che diventerà l'Ayatollah Khomeini, protetto dall'intelligenza francese, stava lì. Dice, perché non lo vai a incontrare? Lui dice, ma preferisco andare in Iran, fammi vedere com'è la rivolta iraniana. Si fa mandare non dalla mamma, come direbbe Gianni Morandi, ma da Le Monde. Vuole scrivere corrispondenze dall'Iran in rivolta. Peraltro in Italia le pubblicherà anche il Corriere della Sera in quei giorni. E comincia a scrivere cose incredibili. Dice, guardate, segnala, che non vogliono vivere come noi. Cioè non stanno compiendo la rivoluzione per vivere come noi. Non ci pensano proprio. Stanno abbracciando il panislamismo perché ciò che contestano allo Shah non è di essere un despota. Il despota c'è sempre stato in tutte le società persiane. Sono società che mettono la collettività sopra l'individuo. Quindi la stabilità anche contro i diritti politici franco-statunitensi per loro è la normalità. Non è questo. Ciò che contestano allo Shah è che è filo occidentale, che è alleato degli Stati Uniti d'America. Questo non lo possono sopportare. E vogliono il panislamismo perché, questo non lo dice Foucault ma l'aggiungiamo noi, perché gli iraniani sono alieni nella regione in cui vivono, sono indoeuropei, non sono semiti e neanche altaici come i turchi. L'unico modo che hanno per avere influenza sugli altri, per sedurli, è il panislamismo, cioè una comunanza da umma religiosa, anche se loro sono sciiti. Quindi quando scrive queste cose Foucault, che non è un esperto né di antropologia né di geopolitica, ma certo è un signore acuto e puntuto, era, genera scalpore, perché la distinzione dicotomica tra buoni e cattivi e loro che vogliono vivere come noi, come se fossero degli idioti, che dopo 27 secoli si accorgono che noi siamo la luce, queste cose non esistono nel mondo, cioè, ma neanche lontanamente. Ecco, il tentativo della geopolitica umana è proprio questo, ma è molto faticoso, molto più semplice, come diciamo, è dire aiutiamoli, c'è sempre una battaglia da compiere, c'è sempre qualcuno da salvare che non vuole essere salvato per niente, eccetera, però quando poi sei a cena questo ti riempie d'orgoglio, ma il mondo è molto più complicato di così.
Ecco Dario, nel libro tu a un certo punto tocchi un punto che permetti di dire è quello che mi ha più lasciato perplesso tra tutte le argomentazioni, ed è questo, cioè c'è un capitolo in cui tu, che è intitolato proprio i leader non servono, non contano nulla. Effettivamente però mi riesce un po' difficile, diciamo, immaginare una Unione Sovietica senza Lenin, una Cina senza Mao, un'India senza Gandhi e così via. Ci puoi spiegare perché i leader secondo te non contano? Naturalmente nella vicenda di medio-lungo
periodo. Questo è uno degli argomenti più complessi in assoluto e capisco la ragione per cui mi solleciti su questo. Anzitutto perché noi siamo abituati ad una storiografia di matrice leaderistica. La storia non si studia più, figurarsi, però quel poco che si fa, dopo averla distrutta in Italia, quel poco che si studia è tutto leaderistico. Quindi c'è Giulio Cesare, non so chi vi piace, non lo so, Ottaviano Augusto, Odoacre, Napoleone, prima addirittura Carlo Magno, cioè proprio il peggio del peggio. Poi Mussolini, fino a rimontare appunto a Mao, eccetera, eccetera. Tutti maschi, ma oddio, qualcuna, Caterina di Russia, che è una signora tedesca, che comunque si era inventata, russificata, eccetera, qualche donna si trova, Caterina de' Medici, ma insomma poco. E quindi noi siamo abituati proprio a scandire le epoche attraverso i singoli, gli individui. Ma dove stavano gli esseri umani? Non si sa. I nostri libri di storia, di tutto ciò che ci riportano gli esseri umani sono vasi di coccio, cioè c'è sempre un utensile, un vaso, poi andando più avanti una teiera, qualche tomba sempre di nobili o patrizi, ma gli esseri umani, cioè il loro ethos, dov'è? Noi non siamo proprio abituati, la nostra storiografia non lo riconosce, non sa dove fossero. Noi leggiamo anche al singolare la narrazione della storia, no? Da quando Napoleone invase la Francia, signore che non è mai sceso da cavallo, la Francia ovviamente, quando Napoleone invase la Russia, un signore francese che non è mai sceso da cavallo, ha invaso la Russia, cioè lui da solo è partito e ha invaso la Russia, l'armata di Napoleone, cose incredibili, ma che per noi sono normalissime. Il punto del leader è una forma di teodicea, molto complessa, esiste solo in Occidente questo tipo di approccio fino in fondo, altrove i leader sono strumento della collettività, da noi sono gli artefici della collettività. E questo rientra nell'elemento di teodicea, che diavolo è? Un filosofo tedesco del Settecento, matto come un cavallo, ma ovviamente geniale, inventò la teodicea, si chiamava Leibniz. Teodicea è un neologismo in forma di crasi dal greco antico, non sa che fare, prende ovviamente la giustizia divina, teodicea, ma in realtà lo fa per rispondere ad una domanda che gli esseri umani nel cristianesimo, attenzione, solo nel cristianesimo si sono sempre posti. Perché se Dio è buono nel mondo c'è il male? Domanda classica, da Agostino in poi, che normalmente i filosofi, gli intellettuali si sono posti. I romani e i greci no, ovviamente, perché le divinità greco-romane non erano buone, no, erano estremamente capricciose, dispettose, anche oscene, estremamente antropomorfe. Quindi ci si poteva chiedere perché il mondo è cattivo se loro sono buone, non erano buone. Ma, come ben sappiamo, il Dio della cristianità è buono per eccellenza. Com'è possibile allora che nel mondo alberghi il male? Le risposte sono varie. Leibniz ne dà una subito che toglie il problema. Per come sta? Dice no, il male serve proprio, semplifico, per apprezzare il bene. Cioè, se non avessimo il male, noi non saremmo in grado, dice lui, di discettare, di tagliare la parte morale da quella morale che invece è servita dalla presenza del male. Benissimo. Dopo di lui risponde alla teodicea un altro signore tedesco, ma che se nascesse oggi sarebbe in un oblast russo, ma all'epoca nacque nella montagna del re, cioè a Königsberg, che era Kant, e Kant dice, ma sì, forse c'è il male, perché il grande lascito di Kant, che ne ha dette tante, molte sciocchezze, ma anche cose geniali, quale a mio avviso le categorie a priori, ti dice, guarda che quello che vediamo, dice Kant, neanche detto che esista. Questo è il senso ultimo della sua critica. Quindi il male vatte la pesca, cioè nel senso forse c'è, ma forse siamo noi altri, e forse aveva ragione, aggiungo io, che lo trasponiamo, quindi diventa traslato da noi altri nel mondo, ma forse neanche esiste. Va bene. Dal momento che Hegel arriva sempre in quella fase, soprattutto i suoi discepoli, perché poi si capiva niente quello che diceva Hegel, infatti ha creato una destra e una sinistra, e spesso ciò che leggiamo di lui è apocrifo. Uno molto famoso, che è un altro tedesco, di Treviri, la più romana delle città tedesche, che si chiamava Carlo Marx, avremmo detto in Emilia qualche tempo fa, quando ancora gli intitolavano le strade e lo nominavano all'italiana, questo signore che diceva, guardate che il male nel mondo è dovuto alla classe che sfrutta l'altra. Cioè, comunque la colpa a Dio non si dava mai. Poi arrivano gli americani che si inseriscono a loro volta nella teodicea. Sono messianici, hanno un afflato calvinista, sono l'unico popolo occidentale che testimonia la venuta di Gesù Cristo a casa loro. Cioè neanche noi siamo mai arrivati a questo, no? Non è che i romani dicevano Gesù Cristo è andato a Roma, stava in Palestina, non è che è venuto qui da noi, a parte i romani tardivamente, nel IV secolo più o meno, si rendono conto e diventano cristiani, ma gli americani dicono, e il mormonismo, che la Chiesa Cattolica definisce religione post-cristiana, che è forse la più americana delle religioni, il suo profeta Joseph Smith dice, Gesù Cristo è venuto da me a New York. Gli ha detto tre cose, adesso le lasciamo da parte, comunque la principale di queste è move west, cioè trasferisci dall'ovest, che più americano non può essere, sarebbe stato affascinante sentire Gesù Cristo invitare un newyorkese a trasferirsi nello Utah, ma questo poi, lui non ci arriverà mai perché lo ammazzano, però questo è. Presi da tutto ciò, nel loro afflato messianico, gli americani non possono dare la colpa a Dio, come ovvio. Un rapporto con Dio di questo tipo ce l'hanno più gli ebrei. Se voi leggete il Talmud, spesso incolpano Dio di molte cose, ci discutono anche. Ci sono passaggi, il Talmud è il testo di esegesi ebraica per eccellenza, sono dei passaggi del Talmud eccezionale in cui i rabbini discutono fra di loro. Uno di questi convoca nella discussione Dio, gli altri si arrabbiano e dicono no, Dio deve rimanere fuori, che tanto queste cose non le può capire. I cristiani no, questa per noi è blasfemia, è bestemmia in assoluto. E gli americani, che sono profondamente cristiani, non danno la colpa a Dio. A chi danno la colpa? Gli americani l'hanno trascinata su di noi, del male nel mondo, ai leader. Questo tipo di conversazione per noi è naturale, che è demenziale in realtà. Gli americani poi un po' ci sono, un po' ci fanno. Che cosa dicono gli americani? Ogni volta che sono in lotta o in guerra con qualche potenza, fanno sempre questo discrimine. Noi non ce l'abbiamo con gli iraniani, che sono buoni. Ce l'abbiamo con gli ayatollah, che sono cattivi e li traviano, perché loro sarebbero buonissimi. Vorrebbero vivere esattamente come nell'Oregon, sicuro. Ma prima lo Shah, che peraltro era un amico degli americani, adesso gli ayatollah impediscono loro di essere buoni. Così i russi, non sentirete mai un presidente americano dire noi ce l'abbiamo con i russi. No, poverini i russi, che non possono essere se stessi perché c'è Putin che è cattivo e Putin lo è davvero. Cioè questa forma di leaderismo, che è proprio una sciocchezza, proprio demenziale, a parte che è profondamente razzista ed elitista, per cui i popoli sono sempre masse informi di cretini che o non capiscono, o si fanno fregare, o c'è sempre qualcuno sopra di loro che impedisce loro di fare ciò che vogliono. Questa forma di narrazione è esattamente ciò che nel mondo non esiste, ma alla quale noi siamo straabituati. La storiografia è leaderista, i nostri discorsi sono leaderistici, ed è molto più semplice prendere uno singolo che studiare la moltitudine, ovviamente, e attribuire colpe e meriti a questo. In fondo il leaderismo americano è l'evoluzione della teodicea leibniziana, adesso questo senza spaccarci la testa, ma per noi è discorso corrente. Cioè, gli altri sono proprio scemi, i russi sono cretini, che loro, a parte c'è sempre qualcuno che dice ma guarda che le cose non le sanno, perché c'è la censura, quindi proprio sono deficienti completi e se lasciati liberi vivrebbero come noi. Infatti gli americani dicono sempre no, non ce l'abbiamo con i russi, ce l'abbiamo con Putin. Ecco, questa forma di leaderismo su cui si fondano esattamente tutti i nostri discorsi nel mondo non esiste, ma per noi è durissima da abbandonare, è proprio complicatissima, me ne rendo conto, ma è molto difficile. Ma il principio di causalità, e chiudo, è esattamente inverso, non è Putin che ha creato la Russia, è la Russia che ha creato Putin, proprio stette l'opposto. Cioè se Putin fosse cresciuto a Parma avrebbe un'idea del mondo estremamente diversa, probabilmente migliore, questo, insomma, faccio il ruffiano, vi vedo peraltro in forma smagliante, quindi avrebbe una forma smagliante come la vostra, ma certo avrebbe un'idea del mondo diversa. Così l'Ayatollah Khamenei, che è l'attuale guida suprema dell'Iran, non ha creato la Persia, che esiste da 27 secoli. Sapete, il contrario, proprio esatto contrario, cioè la Persia ha creato l'Ayatollah Khamenei. Questo significa accettare la complessità del mondo, ed è comunque più faticoso che dire con chi fa l'amore Macron, con chi, che ne so, va a cena Trump, che pensa, non lo so, chi vive, oddio, Joe Biden al momento non sa neanche se notte o giorno, se la passa benissimo, ma comunque chi vi pare è più semplice, è più divertente. Peccato che non sia la realtà, però mi rendo conto e capisco l'obiezione di Giuseppe, che è per noi estremamente strano, proprio perché non siamo abituati. Cioè proprio la nostra storia è scandita dai singoli e funziona di più. Cioè anche la storia, quella che va di moda, è una storia fatta da aneddoti. C'è sempre un momento che si può recitare, che si può raccontare, ma i popoli non arrivano mai. Il vero tentativo, a mio avviso, però, è questo.
Ecco, Dario, io toccherei un altro punto del libro e poi, se sei d'accordo, proverei a dire qualcosa un po' sui temi di attualità. L'altro punto che invece trovo molto convincente e anche, come dire, pertinente rispetto alla realtà è quello della demografia. Cioè quanto conta la demografia diciamo, nel destino di un popolo e anche nella sua, come la chiami tu, traiettoria. Quindi ti lascio a te la parola per spiegarci quanto, diciamo, la demografia è così importante e qual è l'effetto degli equilibri, diciamo, tra l'età, tra le, appunto, nella popolazione, sul destino di un paese, di un territorio, di una nazione, insomma.
Tanto grazie, che anche questo è uno dei temi centrali del libro. Beh, l'elemento con cui normalmente si studiava la demografia, a parte la parte statistica, eccetera, quando la demografia la si studia in senso più o meno geopolitico, lo studio è di solito quantitativo, no? Quanti sono, quanti abitanti hanno, che ne so, il paese X o Y, 1.420 milioni, quindi la Repubblica Popolare Cinese, 1.500 milioni più o meno, l'India, e allora domineranno il mondo. Ma insomma, non è detto, aspetta un attimo. Quanti abitanti c'ha l'Egitto? Ecco, qui già si complica perché il censimento egiziano non è quasi mai attendibile, quasi circa 100 milioni, ma insomma sono, gli americani direbbero, indovinelli istruiti, non ne abbiamo certezza. Ma non è solo l'aspetto quantitativo, cioè quando noi guardiamo la demografia si devono inserire, certo, una base sostanziale di popolazione ci vuole, questo è evidente, in un mondo che ha 8 miliardi poco meno di abitanti, un paese da 10 milioni difficilmente può assurgere a grande potenza, questa è proprio una questione di grandezze, però il numero in sé non basta, anzi non è per niente sufficiente. Se no dovremmo appunto stabilire che da qui ai prossimi decenni la Cina dominerà il mondo, la Cina se la passa molto male, il mondo non lo dominerà mai, così come l'India non dominerà mai il mondo, eppure il paese più popoloso del pianeta. Che quali altri elementi si inseriscono nella demografia? Anzitutto l'ethos, cioè siamo davanti ad un popolo, quanti sono, ma sono un popolo, come ragionano, di che cosa vivono? Quindi l'elemento antropologico-culturale a cui facevamo riferimento prima, che si deve attagliare al numero, non è che il numero in sé basta. E poi l'età media. Quindi da un lato le capacità culturali e di sguardo sulle cose, e poi l'età media di una popolazione che ovviamente diventa decisiva. E anche questo è un passaggio, un po' come i leader, per noi davvero incomprensibile. Qui si inserisce l'elemento giovanile o giovanilistico della narrazione. Noi abbiamo un'idea dei giovani che non è per niente un'idea dei giovani, traduco. Ogni volta che qualcuno parla di giovani, il nostro è il paese più anziano del mondo, ha 46,7 anni di età media, ci segue a brevissimo stacco il Giappone, ma noi siamo il paese più anziano del pianeta. Quindi noi giovani sono la minoranza della minoranza della minoranza e potrei proseguire. Quindi ne abbiamo un'idea estremamente sfumata, anche visivamente, ma soprattutto per frequentazione. Infatti da noi c'è sempre qualcuno che quando parla di giovani parla degli anziani. Sempre. Esempio classico. Ma io, a parte c'è sempre qualcuno che dice io credo nei giovani, arriva sempre. C'è sempre un momento in cui qualcuno crede nei giovani. Va bene. Questo insomma conta poco, e poi aggiunge, perché i giovani creeranno una società più giusta, ma perché? Non si sa. E tra l'altro sono sicuramente migliori di noi, vabbè questa è un po' una forma di ruffianeria che si usa, e da ultimo, con il gran finale, perché sono più saggi, perché hanno un'idea del mondo più colta, eccetera. C'è tutti i pregi degli anziani. E c'è della verità in questo. Come succede in ogni comunità, la minoranza della minoranza, per osmosi, prende tutti gli atteggiamenti della maggioranza. Succede sempre. In tutte, dovremmo dire, in tutte le comunità animali addirittura, non solo in quella umana. E succede anche da noi. Infatti i nostri giovani, così come lo eravamo noi quando avevamo 20 anni, noi eravamo profondamente anziani e lo sono i 20enni di oggi. Sono tremendamente anziani i nostri giovani. Ma è normale, sono la minoranza, minoranza, minoranza. Infatti hanno tutti i peggi degli anziani. Sono colti, sono saggi, non sono violenti, si mettono in fila. Non vogliono il potere, vogliono un posto di lavoro. Non chiedono altro, si fanno anche volentieri mantenere, fino anche a 50 anni. Poi parlano dei massimi sistemi e soprattutto i nostri giovani inseriscono un elemento che è l'elemento più anziano di tutti, il futuro. Noi sì, i giovani parlano di futuro, che è la categoria d'anziani per eccellenza. Un giovane di 20 anni, nei popoli che i giovani ce l'hanno per davvero e sono maggioranza, non parlerebbe mai di futuro. Non sa neanche che esiste. L'Iran ha il 70% della popolazione sotto i 40 anni. Nessuno parla mai di futuro. Perché un ventenne, quando è ventenne vero, non pensa alle prossime generazioni, perché dice quali? Cioè dopo di me il diluvio, non penserebbe mai. Cioè un ventenne non pensa di morire, non morirà mai. Dice io non morirò mai, non ci saranno le prossime generazioni. I nostri giovani pensano al pianeta, neanche al loro paese figurarsi, ma al pianeta che lasceranno le prossime generazioni. Ciò che normalmente pensa un essere umano in punto di morte. Per noi è naturale che questo avvenga, ma nel resto del mondo no. I paesi che hanno i giovani, quindi il Vietnam, l'Iran, Israele, parzialmente la Turchia, l'America profonda, i giovani sono giovani per davvero, quindi sono violenti, vogliono il potere, sparano, alzano le mani, pretendono una società non più giusta, la vogliono loro proprio per sé. Non pensano al futuro, credono solo nel presente. Ma noi non avendone nessuna idea, noi vediamo i giovani in piazza in Iran, eccoli. Infatti vogliono creare una società che è esattamente l'opposta di quella che vogliono i giovani qui. Perché quelli sono giovani per davvero. I nostri hanno tutti i pregi del non essere giovani. Sono migliori i nostri, questo decidetelo voi. Come eravamo anziani noi, io anche a 20 anni ero anziano esattamente come lo sono oggi i 20 anni. Si vive meglio qui? Sì. Ma nell'elemento demografico, scambiare i giovani per gli anziani è un cortocircuito che già ci porta fuori dalle cose del pianeta. In un momento della campagna elettorale turca dell'anno scorso, Erdogan, che non ha creato la Turchia, anche qui è vero, sapete il contrario, la Turchia che crea Erdogan, Erdogan che cosa dice? Si rivolge ai giovani turchi che non lo amano, come è giusto che sia, perché Erdogan ha il potere e loro no, e lo vogliono. Non è che non amano Erdogan come noi possiamo immaginare da qui, perché dice, beh, i nostri giovani non lo amerebbero mai, perché Erdogan è un despota, i nostri giovani vogliono vivere bene, mica vogliono il potere. I giovani pensano all'ambiente, mica pensano a dominare la società, pensano alle prossime generazioni, mica al presente. I giovani turchi invece esattamente il contrario. Non amano Erdogan perché il potere ce l'ha lui e non loro. Erdogan in un passaggio eccezionale si rivolge ai giovani turchi in piena campagna elettorale e usa queste espressioni per noi incomprensibili. La Turchia se la passava male sul piano economico come sempre, adesso anche peggio. Erdogan dice ai giovani, ma scusate un attimo, ce l'avete con me per il prezzo delle cipolle? Per noi dice, ma che significa? Ma veramente, aggiunge? E che giovani siete? E li fa immediatamente insolentire. E dicono, no, non per il prezzo delle cipolle. Per chi ci hai preso? Per noi questo scambio non ha nessun tipo di senso, perché noi giovani non ce li abbiamo, loro sì. Che cosa gli stanno dicendo? Lui gli sta dicendo, lui li insolentisce, dice, ma veramente pensate alla qualità della vita? Dai, che giovani siete? Quelli rispondono, ma per chi ci hai preso? Noi vogliamo il potere. E il potere non sei tu, perché noi vogliamo stare al posto tuo. Se noi non capiamo questo, e non lo capiremo, non credo che questo libro cambierà la mentalità italiana, anche se grazie a Dio sta avendo un notevole successo alla quinta ristampa, ma per noi i giovani non esistono. Quindi li scambiamo per anziani, ma i popoli che demograficamente sono giovani hanno un'idea del mondo diversissima da quella che immaginiamo e non è mai centrata sul futuro, è sempre solo sul presente, inevitabilmente. E i giovani non sono giusti, non è mai esistito un giovane vero giusto, un giovane è ingiusto per eccellenza, per forza, ma se no che giovane è? Così come lo sono i vietnamiti, i giovani vietnamiti sono profondamente ingiusti, ma insomma sarebbe strano il contrario. Chiudo sulla demografia. L'elemento demografico, quindi, non solo quanti sono, ma che etos hanno, come guardano il mondo, quanto sono giovani, decide le sorti anche delle guerre. Se voi prendete le divinazioni, quindi andiamo all'attualità come mi suggeriva Giuseppe, le divinazioni sulla possibile guerra a Taiwan, io chiudo il mio libro parlando di un social network che si chiama TikTok, che immagino tutti voi conosciate, che è tornato, questo libro l'ho chiuso, l'ho licenziato, come si diceva una volta in italiano aulico, a settembre o fine agosto, non mi ricordo più, primi di settembre forse, è uscita a novembre, sì. Adesso 3 settimane fa il Parlamento americano, che si chiama Congresso, che ha due camere, una bassa e un'alta, quella bassa è la Camera dei Rappresentanti, ha approvato una legge che dice dobbiamo bandire TikTok. Adesso poi dovrà andare al vaglio del Senato, eccetera. TikTok è l'unico social network cinese diffuso in Occidente e questo lo sappiamo. Per noi è più o meno il TikTok delle canzoncine, dove appaiono i politici italiani in vista delle elezioni in maniera più o meno divertente, questo decidetelo voi. Ma perché gli americani vogliono bandire TikTok? L'India ha bandito TikTok 3 anni fa. L'India è un grande nemico della Cina, esattamente come lo sono gli Stati Uniti d'America. Perché questo? C'entra molto la demografia. I social network hanno rovesciato e stravolto il modo di fare intelligence. Una volta l'intelligence si faceva così, era lideristica, anzi era oligarchica. Cioè, tu eri lo 007, ti infiltravi in un gruppo che pensavi fosse la classe dirigente, no? Parlavi la loro lingua, spesso e volentieri ci andavi a letto. Grande classico, lo spionaggio si fa a letto, no? Quelle confessioni, anche i ricatti avvengono sempre in ambito erotico, però era molto rischioso, se ti beccavano o ti uccidevano, ti scambiavano o finivi davvero molto male. E poi soprattutto non avevi nessuna certezza, perché non basta infiltrare un gruppo per capire ciò che succederà. Se noi avessimo infiltrato la classe dirigente del Partito Comunista Sovietico nel dicembre dell'89, avessimo chiesto loro, anzi dicembre ormai era troppo tardi, ma facciamo agosto, prima della caduta del muro, avessimo chiesto loro quanto durerà l'Unione Sovietica, ci avrebbero detto 50 anni, ma lo dicevano genuinamente. Cioè, ciò che è più difficile per un essere umano è capire ciò che succede esattamente nel momento in cui accade, no? Questo lo sappiamo anche nelle nostre vite. Il famoso dilemma del filosofo, sono parte della malattia o della cura? E chi lo sa? Cioè, nel momento stesso in cui avviene, noi non lo sappiamo. E l'intelligence in forma embrionale si scontrava con questo, cioè si infiltrava tra persone, si offenderanno i nostri politici, che immediatamente non sapevano quello che stava succedendo. I social network hanno rovesciato questo, per cui l'intelligence la facciamo noi per loro. Noi raccontiamo tutto, il contrario di tutto, di noi, gratis, all'intelligence degli altri, cioè quella americana. Ce lo doveva svelare Snowden, nel segreto di Pulcinella, cioè c'è l'intelligenza economica, quindi se tu cerchi la scarpa Y, dopo ti arriva l'inserto pubblicitario, e va bene o va male, fate voi. Ma c'è soprattutto l'aspetto di intelligenza strategica. I server dei social network americani e di tutti i social network stanno solo nel paese di pertinenza. I server dei social network americani stanno solo in California, non è che stanno qui. Se noi commettiamo un reato su un social network, i dati li dobbiamo chiedere, spesso tramite rogatoria, laggiù. Ed è la ragione per cui i russi e i cinesi non hanno i social network americani. Nella propaganda americana non ce l'hanno perché sono anti-libertari e liberticidi e quindi non hanno la libera espressione, che sono, direbbe Fantozzi, boiate. Certo, sono ovviamente contro la libera espressione, ma campacavallo se il mondo fosse così semplice. Non ce l'hanno perché dicono agli americani, scusa, tu studi con miliardi di dati la mia popolazione, ne capisci le tendenze prima di me? E non te lo posso concedere, essendo tu un mio nemico. Gli americani hanno dentro di sé il social network cinese, che fa esattamente lo stesso. Questo è il problema. L'incastro per gli americani è non distruggere la propria narrazione, ma bandire TikTok. Per ora si sono fermati sempre per questo motivo. Se tu ti sei fatta alfiere della libertà d'espressione, come giustifichi che metti al bando un social network così amato come TikTok? Come lo spieghi che non puoi consentire alla Cina di studiare la tua popolazione? Ma ci arriveranno, lo metteranno al bando sicuramente, contraddicendo se stessi. Perché qui si inserisce l'elemento demografico, perché TikTok non è solo il social network cinese diffuso in Occidente, è il social network più diffuso tra i giovanissimi. Negli Stati Uniti TikTok ha più di 100 milioni di utenti unici, gli Stati Uniti hanno 335 milioni di abitanti, più o meno, e quindi un bel po' hanno accesso a TikTok, ma soprattutto nella fascia che va dai 13 ai 20 anni, ai 25. E questo è importante perché? Perché la Cina ha 39 anni di età media, le proiezioni la danno a 42 anni di età media nei prossimi decenni, la guerra oltre i 40-41 anni di età media non si fa, proprio biologicamente. Quindi i cinesi dicono, se noi vogliamo prenderci Taiwan abbiamo una finestra d'opportunità di 10-15 anni, dopodiché diventiamo troppo anziani. E dal momento che potremmo fare la guerra tra 10 anni, attraverso TikTok studiamo gli americani che oggi hanno 14, 12, 11 anni, 13, sono quelli che tra 7-8 anni potrebbero fare la guerra alla Cina. E per questo gli americani dicono, alt, non puoi studiarteli così, per ritrovarteli davanti al fronte fra 7-8 anni. Bandiamo TikTok. L'elemento demografico, quando è utilizzato a livello strategico, rende anche quello che a noi sembra social network un po' così, un po' rintronato, ma molto, molto allegro, anche un aspetto militare, inevitabilmente, dentro la demografia.
Bene, come avete visto, Dario è un affabulatore che potrebbe tenerci qui inchiodati per ore, però stiamo arrivando quasi alla fine.
A questo... Sempre demografia, anche questa. Il tempo
sempre demografia,
e moriremo tutti, ma tanto penso che,
sì,
che lo sapevo.
Nel lungo periodo saremo tutti morti. Adesso. Oppure, come diceva Edoardo De Filippo, un po' di pazienza e ce ne andiamo tutti quanti, insomma, a seconda delle... a questo punto, siccome vedo che mancano in realtà pochi minuti, insomma, io, se sei d'accordo, Dario, darei la parola al pubblico, perché in questo momento io avrei voluto fargli delle domande sull'attualità, però sono sicuro che ne farete di migliori voi, e quindi aprirei proprio...
Se ci sono utilizzatori di TikTok, sì, esatto, possono esprimere.
Funziona. Buonasera.
Allora, una sola preghiera, volevo appunto chiedervi di fare delle domande, sì, brevi, se possibili, anziché delle considerazioni che sicuramente sarebbero interessanti, però se facciamo delle domande possiamo raccoglierne diverse e sentire la risposta di Dario.
Almeno grazie. Fare i complimenti al nostro relatore, questo mi sembra doveroso. Manca, grazie, secondo me, nel suo libro, quello che diceva Tucidide nella guerra del Peloponneso. Atene ha fatto la guerra, per cosa è durata 30 anni, perché, essendo leader, temeva l'ascesa di Sparta, quindi gelosia. Secondo, manca nel suo libro, spazio uguale sicurezza. Teniamolo presente.
Spazio?
Lo spazio, cioè i confini, allargare i propri confini per avere più sicurezza. Non è una critica, ovviamente, no, lei...
Può anche muoverla, per carità di Dio.
Lei ha tutto incentrato sul mood, mi pare che si chiami così, il sentimento antico delle popolazioni. Grazie.
Oh, grazie a lei. Prendiamo
un paio, sì, così poi... Ecco, lui è un abitué.
Dottor Fabbri, buonasera. Io le volevo chiedere riguardo alle guerre. In particolare volevo chiederle riguardo alla sua opinione, riguardo al tema della disabilità, nel caso in cui scoppi una guerra. Io vorrei chiedere quali potrebbero essere i possibili... i futuri possibili per appunto questa particolare parte della società. Grazie.
Grazie a lei.
Un'altra domanda, se no forse possiamo andare. Quindi la trappola di Tucidide, no? Classica, sollevata, e spazio, sicurezza e disabilità. Vai, Dario.
Tanto grazie. In realtà i due temi ci sono entrambi nel libro, cioè lo spazio uguale sicurezza, nel capitolo sulla grammatica strategica c'è tutta una parte sulla profondità difensiva, che è esattamente questo, no? Raccontato con molti casi, eccetera, l'Ucraina, il cuscinetto per eccellenza per i russi, che peraltro se ne infischiano degli ucraini che ci stanno dentro, ma comunque loro lo considerano cuscinetto per eccellenza. La profondità difensiva che non ha mai avuto la Germania, che infatti vive di una sindrome che si chiama Mittellage, no? Che vuol dire lo stare in mezzo, letteralmente, in tedesco. Insomma, la profondità difensiva è una delle regole, quindi mi sembra un po' strano, sinceramente, però insomma è una delle regole che racconto nella grammatica strategica, che comunque vanno perseguite e si persegue sempre, sul tentativo che lei giustamente dice, comunque l'egemone, semplifico, ha come primo obiettivo evitare che uno sfidante possa insidiarne il primato. Anche questo c'è molto dentro il libro, a dirle proprio la verità. È caratteristica naturale. Cioè, io racconto sempre, capito, la grammatica strategica, quando tratto brevemente, il libro non è un libro di strategia americana, ma uno dei primi racconti, diciamo così, gli elementi primari della strategia americana, il primo è controllare il bacino del Mississippi. il secondo non avere nessuno davanti alle coste, né Pacifica né Atlantica, più Atlantica che Pacifica, il terzo è impedire che un soggetto domini la massa euroasiatica. Ci hanno fatto due guerre mondiali, una guerra fredda per evitare che questa accadesse, quindi è in un certo senso la guerra del Peloponneso, però capisco che lei dice no, però riportiamo l'attenzione su questo, e su questo posso essere certamente d'accordo. Per quanto riguarda la seconda domanda, beh, qui io ho più difficoltà a rispondere, devo essere sincero, perché le guerre, che ci augureremmo non ci fossero volentieri, non è che nessuno, tantomeno io, le trova utili o divertenti, ma purtroppo fanno parte, sono forse la più umana e quindi più tragica delle espressioni, ricadono su tutti quanti e spesso anche di più su chi ha più difficoltà anche a come dire, all'interno di una guerra che può essere capace di toccare le persone più fragili. Inevitabilmente questo accade, tocca tutti gli esseri umani, anche quelli meno fragili e quindi anche quelli che hanno una disabilità, ammesso che questa sia necessariamente una forma di fragilità. Purtroppo che cosa può succedere in caso di guerra in un ambito come questo, io non lo so dire con contezza. Rischierei di dire più banalità di quelle che non ho detto già adesso, però è evidente che è un tema che non rientra esattamente nel mio campo d'applicazione, ma non per questo non è importante, anzi esattamente il contrario.
Sono altre domande, ne raccogliamo ancora un paio. Prego.
Buonasera. Sera. Io chiedo un esercizio di stile invece. Nell'ultimo lustro i quattro macro fenomeni che possiamo pensare sono la transizione ecologica, il Covid e le due guerre che abbiamo attualmente in essere. Questa, allo stato attuale, hanno portato al clash di civiltà di cui lei parla. Se togliamo il Covid, come si immagina lei? Sarebbero convissute o arrivate a un clash queste civiltà?
Cioè lei dice essenzialmente, se ho ben capito, il Covid ha accelerato questo scontro? Ah, ok, grazie.
Vediamo se c'è un'altra domanda. Ecco, prego. Qui, signore, quarta fila, grazie.
Io le chiedo il punto di vista suo sull'allargamento europeo e difesa europea, ecco, e poi come l'Europa, che ruolo avrà nei prossimi 50 anni, ecco.
Rispondiamo ad entrambe? Prego. Tanto grazie, sono due belle domande, si direbbe in questi casi. Se il Covid ha accelerato o meno la competizione, difficilissimo dirlo con certezza, probabilmente sì, ma non in maniera decisiva. Se lo ha accelerato, il Covid in realtà ha avuto un effetto tragico, drammatico in termini di vittime, eccetera, ma non ha cambiato le dinamiche né umane né tantomeno quelle tra potenze, quindi se ha avuto un'incidenza è stata minore, non ha accelerato di per sé, può aver contribuito ma non ha accelerato granché uno scontro che invece era già nelle cose, cioè l'impressione che noi abbiamo da qui è che il mondo abbia preso una velocità e anche una pericolosità alla quale non eravamo abituati, esattamente così. Ma ciò che lo ha determinato non è né la transizione ecologica, figurarsi, tantomeno il Covid, è qualcos'altro, cioè la percezione che gli sfidanti hanno degli americani. Questo ciò che è veramente cambiato. Probabilmente gli Stati Uniti oggi sono ancora più distanti di 10 anni fa, come parametri assoluti dalla Cina, anche a dirlo dalla Russia, che se la passa malissimo. Però la percezione che hanno questi sfidanti è che gli americani siano decisamente più attaccabili di 20-30 anni fa. Perché gli americani vivono, adesso non abbiamo nel tempo nell'occasione, peraltro è il tema del prossimo numero di Domino, gli americani vivono una profondissima depressione, alla quale peraltro rispondono in maniera diversa, le coste e l'entroterra, ma questo ci interessa meno, ma vivono una profondissima depressione. E quando si ritirano dall'Afghanistan, quindi agosto 2021, specialmente i russi, ma anche i cinesi lo percepiscono come una grande disfatta, lo era tatticamente ma non strategicamente, e quindi li vedono vulnerabili. Questo ha accelerato le guerre che vediamo intorno a noi, cioè hanno visto una finestra d'opportunità. I russi invadono l'Ucraina, l'Iran induce Hamas ad attaccare Israele, Hamas ha una sua agenda ma anche un agente dell'Iran, e non passa giorno che la Cina non dica che Taiwan è sua, ma molto più del Covid questo ha inciso. Sulla possibilità di un esercito europeo, beh, dobbiamo intenderci per esercito. Se per esercito intendiamo qualche brigata simil casco blu che va in giro per il mondo dove le guerre non ci sono, perché sennò gli sparano addosso, si può fare quello che vogliamo. Se intendiamo un esercito è impossibile, questo non succederà mai, un esercito vero, soprattutto perché gli americani non te lo fanno fare, che non è proprio un dettaglio. Secondo, perché chi lo comanda? Cioè, crepare in guerra vuol dire sentimento, cioè, io muoio per chi? Io, un italiano che voglia morire per un lituano, non l'ho mai incontrato, poi tutto è possibile, ma anche un finlandese per uno spagnolo. E ricevere ordini in guerra per noi sarà una sciocchezza, noi se ci dicono d'andare andiamo, tanto non andiamo mai da nessuna parte, ma ricevere ordini in guerra è impensabile per molti popoli. Cioè, un polacco comandato da un generale tedesco è proprio impensabile, gli mettono le mani addosso. Per i francesi le forze armate europee sono semplicissime, le pagano i tedeschi e le comandano loro, ma gli altri non le vedremo mai, se intendiamo forze armate vere, perché non c'è una nazione europea, e io non la vorrei mai vedere, perché le nazioni nascono sempre tutte, non è mai successo il contrario, da violenza. Tutte le nazioni sono nate con la violenza, non è mai nata neanche... Monty Python dicevano: non pretendiamo l'inquisizione spagnola, pretendo tanto. Una nazione è nata a tavolino, non c'è mai stata, che la nazione è sentimento, e quindi lo raccontiamo, anzi lo racconto, non è la mia rivista, fa tutto da solo, lo racconto nel numero, cioè l'elemento di nascita di una nazione è sempre lo stesso, cioè l'imposizione di un gruppo sugli altri, poi l'assimilazione, poi l'incantamento che diventa sentimento. E è così per tutte le nazioni. Io personalmente eviterei, però ognuno ha le sue perversioni. Sul ruolo che possa avere l'Europa, l'Europa non è una nazione né un soggetto, quindi ha questo ruolo qui, ci cioè sono molte nazioni che incrociano e a volte scontrano i loro interessi, siamo nello spazio americano, quindi molto dipende da ciò che vogliono fare gli americani, lo vedete anche in questo, e basta vedere quello che succede in queste ore. Gli americani si limitano nel retropalco a segnalare che cosa? Che hanno meno intenzione di spendersi per la causa ucraina da adesso in poi, e che anzi intendono parlare con i russi. Questo sta succedendo, indipendentemente da chi vincerà le elezioni. I presidenti americani non hanno i poteri per deciderle queste cose, gli apparati di solito sì. E segnalano questo ai nostri apparati. Appena gli americani segnalano questo, i vari governi europei cominciano ad andare in ordine sparso. Quindi Macron dice: portiamo le truppe in Ucraina, perché la Francia, come percepisce l'horror vacui americano, ci si lancia, benissimo, malissimo. Olaf Scholz, che di mestiere fa male il cancelliere tedesco, esprime una frase stranissima, la pronuncia così, dice: noi non possiamo mandare i missili Taurus, che sono di produzione tedesca, in Ucraina, mica siamo gli inglesi, dice, che loro lì hanno i loro missili, però hanno anche i soldati che li manutengono, li sparano, li gestiscono. Noi non lo possiamo fare, facendo imbestialire Downing Street, cioè la sede del governo britannico, con Sunak che dice: ma come si permette Scholz di dire, tra l'altro il segreto di Pulcinella, ma che ufficialmente non c'era. Che cosa sta dicendo Scholz? Sta segnalando ciò che da mesi l'intelligence tedesca va a dire in giro, che sono straconvinti che ad aver sabotato Nord Stream siano stati gli inglesi. Chissà su imbeccata di chi, ve lo lascio solo immaginare. Ma appena Mamma America dice agli europei: fermi qui, mamma torna subito, si occupa della Cina e parla con i russi, ma voi fermi qui, noi fermi non stiamo e cominciamo a scornarci tra di loro, non ce ne possiamo proprio rallegrare, ma l'Europa è questa, cioè i popoli, come detto, nostro ai noi molto meno, ma gli altri esistono e lottano con e contro di noi. Non è che i polacchi non esistono più perché gli italiani non esistono più e si pensano cittadini europei. I polacchi esistono, i francesi esistono, gli inglesi se ne sono addirittura andati, i tedeschi, ecco, i tedeschi sono esattamente come noi, ma gli altri esistono, e chi comanda le forze armate europee per loro è essenziale, quindi temo che non l'accetteranno mai. Poi c'è da convincere gli americani, figurarsi, su quello la vedo ancora più dura.
Forse il signore aveva chiesto anche qualcosa sulla NATO, o sbaglio? Va bene così. Altre domande? Aspetta, vediamo se c'è, so perché lui l'ha già fatta prima, vediamo. C'è un signore là in fondo. Prego.
Scusa, vediamo, poi ti do la parola ancora, vediamo se ci sono.
Sì, la domanda mi viene dal titolo del libro Geopolitica umana e dalla presentazione dell'evento Intelligenza artificiale, un avatar. Allora, geopolitica umana, storia, quindi la geopolitica si occupa della storia dell'umanità, quando più o meno Da quando? Da 10.000 anni a questa parte? La presenza della specie umana su questo pianeta è approssimativamente, un'approssimazione per difetto, 1.200.000 anni. 10.000 anni corrispondono agli ultimi 12 minuti, 5.000 anni agli ultimi 6 minuti. La mia domanda è, quando parliamo di umano, ha una rilevanza, hanno una rilevanza le 23 ore e quanti sono? 48 minuti della presenza dell'umanità su questo pianeta? Lo chiedo, cioè, ha una rilevanza o no?
Se c'è un'altra domanda, aspetta. Dai.
Non male questa.
Questa è così, ancora qualche minuto per... Vuoi fare la domanda, con un'altra domanda rapida, una freccia?
Sì. Dottor Fabbri, io mi sono sempre chiesto dall'inizio del conflitto con l'Ucraina cosa, diciamo, trattenesse la Russia dal passare per lo stretto di Bering, perché lì la minaccia è molto, molto palese. Grazie.
Domande difficili, Dario.
Dal passato stretto di Bering? Sì. No, partiamo dall'ultima. Ma perché dovrebbe attraversare lo stretto di Bering, per fare cosa? No, per capire il senso della domanda, altrimenti non...
Per attaccare l'Alaska, io pensavo...
Ah, ok, proprio quindi per attaccare gli Stati Uniti?
Sì, d'accordo. All'inizio del conflitto per fare una guerra blitz.
No, chiaro.
Grazie.
Grazie a lei. Beh, oddio... Nel senso, sarebbe davvero estremamente rischioso, mettiamolo in questo modo, insomma, attaccare la prima potenza del pianeta nel momento stesso in cui la Russia non riesce neanche a sfondare il fronte del Donbass, perché senti a dire adesso attaccherà la Polonia, la Finlandia, poi non tutto avviene sulla linea retta della razionalità, spesso le cose avvengono nella irrazionalità, quindi i russi possono fare quello che vogliono, ai noi. Insomma, la Russia non riesce neanche a sfondare nell'oblast di Donetsk, letteralmente, non se l'è preso nemmeno tutto, ed è abitato anche dopo la pulizia etnica che hanno realizzato solo da russofoni in questo momento, quindi che addirittura attaccassero il loro vecchio possedimento coloniale, cioè l'Alaska, nel Nord America, mi sembra oggettivamente oltre le loro possibilità, oltre che estremamente rischioso. Quello invece diceva il signore, che sinceramente, se ho anche qui intuito bene il senso della domanda, ci riporta ad una forma di relativismo per quanto riguarda il peso dell'umanità su questa terra, ed ha certamente ragione, però insomma io non sono qualcuno che si occupa del pianeta in ciò che va oltre gli esseri umani, o come limite, come discrimine questo, lo faccio già male di mio occupandomi di questo, quindi a quelli mi attengo, cioè nel senso, non solo agli esseri umani in quanto tali, non sono insomma uno studioso in senso antropologico dell'essere umano, mi occupo delle collettività e dei loro movimenti all'interno del pianeta, e lei ha ragione, in fondo possiamo rimontare a qualche migliaio di anni, è vero, è giusto, non possiamo andare oltre, ma perché? No, solo perché proprio non abbiamo spesso notizie certe in assoluto di ciò che fosse allora, perché comunque gli effetti di quanto ci circonda, visto che poi questa roba deve avere un'applicazione concreta, rimontano a qualche migliaio d'anni fa, almeno con una conseguenza che possiamo contornare con discreta certezza. È un limite, è un discrimine che inevitabilmente dobbiamo darci, è una goccia nel mare, me ne rendo conto.
Bene, siamo arrivati alla conclusione, io ringrazio naturalmente tutti voi, perché per le vostre domande, e naturalmente ringrazio Dario
Grazie
Fabbri
a te.
E ricordo che trovate il suo libro nel banchetto in fondo alla sala. Grazie e buona serata.